Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è l'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico, Slow News e Cultura di Radio Città Aperta, quest'anno con l'esperimento dei podcast, appunto la serie di podcast di approfondimento che insomma ogni settimana trovate sempre sul nostro sito cittaperta.it. Quest'oggi parliamo di politica internazionale, in particolar modo parliamo della situazione in Ucraina e tra l'Ucraina insomma e la Russia, con ovviamente la partecipazione, anzi, non mi verrebbe da dire lo zampino, ma è molto di più che uno zampino, dell'asse Londra-Washington, che ovviamente preme, insomma, fa delle pressioni sull'Ucraina. Voi avete sentito come dire, gli attriti che ci stanno già negli scorsi anni, insomma, con l'occupazione della Russia di parte appunto del suolo ucraino, il conflitto che di fatto si sta svolgendo insomma da alcuni anni, che però si sembra essersi acuito negli ultimi tempi. Perché? Perché ovviamente la Russia da una parte si sente sempre più accerchiata di fa, questo è un dato di fatto, dalle basi della NATO e cerca appunto dei corridoi, dice lei, per poter respirare, per poter non avere questa pressione addosso. D'altra parte invece sappiamo il pensiero di Washington, a partire insomma dalle ingerenze, dalle supposte ingerenze russe nei loro affari interni, durante per esempio le ultime fasi di voto per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, insomma la guerra che di fatto si sta svolgendo per l'approvvigionamento energetico nell'Europa occidentale, anche perché questo fatto rimane sempre in secondo piano, quando invece dovrebbe essere un po' sviscerato meglio, perché non è assolutamente secondario. Insomma, il ruolo che l'energia e l'approvvigionamento energetico stanno giocando in questa partita. Partita in cui l'Ucraina, insomma, fino adesso sostanzialmente aveva tenuto un atteggiamento neutrale, quello storicamente, insomma, dopo la divisione delle repubbliche socialiste sovietiche, neutralità che a un certo punto si è interrotta, e mi verrebbe da dire sono cominciati un po' i guai recenti per il paese. Che ruolo giocherà l'Europa in tutto questo? Questo è una delle domande, insomma, a cui bisogna rispondere. Allora, siccome io ne so fino a un certo punto per rispondere, è meglio, ho lasciato il campo a chi sicuramente ne studia e ne sa molto più di me. In questo caso siamo in collegamento telefonico con il dottor Maurizio Vezzosi, che è l'analista e reporter freelance, insomma lo leggete da tante parte, da L'Espresso, sull'Limes, sull'Atlante geopolitico della Treccani, sulla Fionda.org, e non a caso cito quest'ultima, la Fionda.org, perché recentemente ha pubblicato il dottor Vezzosi un interessantissimo articolo, vi invito a leggerlo: L'Ucraina divide l'Europa verso nuove sanzioni antirusse. E allora diamo il benvenuto qui all'ottavo giorno al dottor Vezzosi. Vezzosi, buongiorno, benvenuto a Radio Città Aperta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, spiegone iniziale, ma adesso mi taccio e le faccio subito la prima domanda. Prima domanda che magari per gli ascoltatori un po' più così distratti sulla politica internazionale. Poi purtroppo in Italia la politica internazionale è sempre un po' il nostro tallone d'Achille, se ne parla molto poco, preferendo invece più le beghe interne, quando invece ormai in un mondo globalizzato non si può prescindere. L'Ucraina, io nella premessa ho detto, mi corregga se ho detto qualche sciocchezza. Ho detto che dal 90 in poi sostanzialmente vuole mantenere una linea neutrale, neutralità che a un certo punto si interrompe e nascono un po' tutti i problemi. Vogliamo brevemente, ovviamente, fare un po' come dire, riassunto dell'atteggiamento di quella che lei su lafionda.org nel suo articolo chiama una terra di mezzo, ovvero l'Ucraina?
Dunque, quello relativo alla neutralità, che era un presupposto presente nella prima dichiarazione di indipendenza, appunto del 1990, dell'Ucraina, era anzitutto un auspicio che è stato in generale disilluso perché lentamente eroso nel corso degli anni, fino a portare l'Ucraina di fatto ad essere associata, anche se non per il momento non membro dell'Alleanza Atlantica. Quello che in qualche modo si auspicava inserendo questo presupposto all'interno della prima dichiarazione di indipendenza e quindi nei fondamenti stessi di quello che sarebbe stato il nuovo paese indipendente, almeno formalmente, era appunto quello di un paese aperto sia alle influenze occidentali quanto alle tradizionali influenze e il tradizionale ruolo della Federazione Russa. Questo dico che è stato in larga misura un presupposto disilluso, nel senso che praticamente tutti i presidenti che l'Ucraina post-sovietica, che si sono succeduti nell'Ucraina post-sovietica, hanno avuto un orientamento molto in larga misura rivolto verso l'Occidente. Ognuno dei presidenti ha avuto delle caratteristiche peculiari nella politica che ha portato avanti, ma in generale questa cosa si può sicuramente dire. Oltretutto, oltre a questo, si può sicuramente dire che con il Maidan del 2013, a cavallo tra l'inverno del 2003, la fine del 2013 e l'inizio del 2014, c'è stato sicuramente un salto di qualità. Non a caso, con la destituzione dell'allora presidente Yanukovych e l'insediamento della giunta Poroshenko, questo presupposto alla fine del 2014 venne addirittura rimosso anche formalmente e sancendo un ulteriore avvicinamento all'Alleanza Atlantica e quindi alle maggiori potenze occidentali, quindi gli Stati Uniti soprattutto e la Gran Bretagna. Stati Uniti e Gran Bretagna che sono assolutamente che hanno un ruolo assolutamente considerevole nelle tensioni di queste settimane e che non a caso stanno spingendo moltissimo su queste tensioni. Tensioni che a noi appaiono assolutamente, che sono sicuramente reali, ma che vanno considerate anche per quella che è la loro sovraesposizione mediatica che mi pare in queste settimane assolutamente considerevole.
Senta, Vezzosi, ma diciamo che vediamo un po' i, come dire, desiderata degli attori in campo. Partiamo proprio dalla Russia, Russia che si è dichiarata più volte di fatto accerchiata dalle basi NATO e che dice: io comunque ho bisogno dei miei spazi vitali, non posso essere negli anni, ovviamente c'è stato sempre di più un aumento sul fronte dell'Europa occidentale, ma non solo, appunto. Anche attraverso l'Ucraina, non posso essere, come dire, di fatto costretta entro i confini nazionali e immediatamente dopo essere di fatto accerchiata, come stavo dicendo, dalle basi NATO. Questa è una ricostruzione veritiera della Russia. Perché lamenta questo e perché soprattutto se ne lamenta, diciamo, adesso, in questo momento storico?
Sicuramente quello che è vero è che ci sia stato un allargamento ad est da parte della NATO, quindi su questo mi pare ci sia l'evidenza dei fatti sostanzialmente. Quindi aver integrato all'interno dello schieramento atlantico, con tutte le conseguenze sul piano militare, politico ed economico di queste decisioni, aver integrato nella NATO tutta l'area baltica, di fatto, aver integrato paesi dell'Europa orientale come la Bulgaria, la Romania, eccetera, eccetera, oltre a in precedenza la Polonia, insomma, questo naturalmente pone per la Russia dei seri interrogativi, anche perché questo allargamento ad est non sarebbe dovuto avvenire considerando le dichiarazioni, considerando gli accordi che erano stati fatti riguardo la stabilità strategica dell'Europa, sostanzialmente. E sono state in larga misura promesse disattese da parte degli Stati Uniti. Quindi, in questo senso, la Russia è naturalmente poco incline a considerare l'allargamento della NATO, il rafforzamento del fianco orientale della NATO come un fatto che non riguarda la propria sicurezza.
Per quanto riguarda invece l'asse Londra-Washington, allora innanzitutto Londra, va bene, storicamente Londra ha sempre guardato dall'altra parte dell'oceano più che all'Europa. Mi verrebbe da dire, mi corregga se sbaglio, che si ripropone un po' quella, diciamo, quella fedeltà di schieramento che in altro contesto storico, per carità, lì venivamo dalle Torri Gemelle e tutto quanto, però anche nell'invasione dell'Iraq del 2003, alla fine, insomma, Londra, diciamo, la Londra di Blair, l'Inghilterra di Blair, voglio dire, si allineò all'America di Bush in maniera abbastanza immediata e chiara, e anche lì poi all'interno dell'Europa ci furono delle divisioni tra chi aderì e chi non aderì a quella operazione militare. In questo caso, però, come dire, anche qui è molto netto la Londra post-Brexit, come si sta muovendo appunto diciamo, nel solco del patto atlantico, nel solco della storica amicizia che ha con Washington, non curandosi minimamente delle decisioni dell'Europa. Europa che in questo, così da spettatore, da osservatore, da lettore di giornali, mi verrebbe da dire che atteggiamento sta tenendo, appunto. Diciamo nei confronti dei fatti d'Ucraina, l'Europa.
Dunque, l'Unione Europea in termini strettamente istituzionali mi sembra assolutamente sintonizzata sui desiderata di Washington e Londra, appunto. Cosa ben diversa è se si considera la politica dei singoli paesi membri dell'Unione Europea. Ad esempio, oggi Macron si trova in visita a Mosca e questa visita, anche se gli esiti naturalmente potranno essere, gli esiti reali potranno essere soppesati soltanto successivamente, è stata caricata soprattutto in Francia da delle aspettative piuttosto consistenti, nel senso che soprattutto considerando l'indebolimento politico della Germania dovuto all'uscita di scena di Angela Merkel, Macron è un po' come dire la figura chiave, la figura che ha un maggiore peso, insomma, in seno fra i paesi dell'Unione Europea. Quindi è possibile, non si può escludere che insomma la Francia si voglia fare interprete di un qualche cambiamento di sorta, insomma, nei confronti di Mosca, anche sulla scorta di una certa tradizione che affonda le radici del gollismo, insomma, che ha sempre guardato a Mosca con una certa con un certo interesse, con una certa attenzione anche nelle fasi più critiche della Guerra Fredda. In questo si vede benissimo la differenza di intenti fra, per esempio, la Francia e la Gran Bretagna, insomma, che sembra almeno su questo dossier, ma anche su altri, quasi siderale, direi.
Però Vezzosi, a me sembra sempre che per quanto riguarda la politica estera, a turno vi sia sempre un paese, ma forse la risposta, adesso me lo dirà lei, può essere che non c'è alternativa a fare così, anche se, insomma, sinceramente nel disegno europeo io la vedrei un po' diversamente, cioè una decisione più collegiale, almeno più collettiva, cioè con uno schema di decisioni e una catena di poteri, insomma, predefinita. Dovrebbe teoricamente essere così. Invece, stavo dicendo, vedo che saltuariamente può essere la Germania, poi alla fine sono sempre loro due, o la Germania o la Francia, vogliono in maniera alternata oppure congiunta, quando ci sono due espressioni di governi forti in entrambi i paesi, come dire, prendere la guida dell'Unione e andare avanti loro per quanto riguarda, dettando, diciamo, l'agenda estera, dettando la politica estera. Giustamente lei adesso diceva, non c'è più la Merkel, Macron ne approfitta, i cui, insomma, anche ambizioni non, diciamo, non sono abbastanza manifeste, ne approfitta e appunto adesso vuole mettere lui il cappello su questo rapporto anche diplomatico con la Russia. Però, insomma, teoricamente non so, non dovrebbe essere così. Cioè, quello, adesso vedremo quali risultati porterà, magari porterà anche risultati positivi, non sto dicendo quello. Quello che le dico però è l'ennesima sensazione, se lei me lo conferma, se anche lei questa sensazione, comunque di, nonostante vi può essere anche un paese forte che prenda la guida dell'Unione, lo stesso in generale però ne esce indebolita l'immagine dell'Unione, perché appunto manca quell'elemento di collegialità, di condivisione appunto delle politiche estere e dei nostri desiderata, lei giustamente dice desiderata, dei nostri, ma quali sono i nostri desiderata, però, capito? E invece, come dire, è sempre l'espressione di questo o quel paese forte all'interno dell'Unione, è d'accordo?
Io credo che ci siano delle differenze enormi all'interno dell'Unione Europea rispetto al posizionamento. Ad esempio, se consideriamo, anche restringendo il focus più che sulla politica estera in generale, restringendolo sul rapporto con la Federazione Russa si vede che ci sono almeno due o tre Unioni Europee, considerando gli interessi dei paesi membri, insomma, perché l'area baltica e la Polonia hanno una posizione, direi, quasi diametralmente opposta e antitetica, per esempio, a quella francese, che invece vuole, a mio avviso giustamente, portare una mediazione, quindi favorire una distensione di queste tensioni piuttosto che un loro rafforzamento, insomma. Mentre invece Polonia, Baltici e fuori dall'Unione Europea, Washington e Londra soffiano sul fuoco, quindi insomma c'è la conferma di atteggiamenti assolutamente opposti.
Opposti e
Questo si
diversi.
può
Ma senta, Vezzosi,
Questo
prego.
si può, in questo secondo me si ha la conferma del fatto che anche incorporare all'interno dell'Unione Europea appunto l'area baltica e anche la Polonia, con la prospettiva dell'Unione Europea, è stata una scelta quasi suicida, direi, perché mi pare che non. Che questo blocchi e vada a confliggere in maniera totalmente, in maniera netta con gli interessi dei paesi stessi che hanno dato alla luce, questa costruzione politica. Quindi, insomma, mi sembra che ci siano degli elementi piuttosto chiari in questo senso.
Assolutamente. Senta, Vezzosi, ma parlando di Washington, in che maniera, diciamo, si rende manifesta il passaggio di consegne, come dire, l'avvicendamento tra l'amministrazione Trump e l'amministrazione Biden nei confronti della Russia? In questo caso, cioè, secondo lei ci sono delle evidenze che fanno dire, ok, si vede che è cambiato governo, perché è cambiato anche atteggiamento ed è cambiata strategia?
Io credo che gli Stati Uniti stiano vivendo la loro peggiore crisi dell'era contemporanea, sinceramente. sostanzialmente, almeno a livello politico. A livello economico, naturalmente, si potrebbe fare riferimento alla crisi del 29, insomma, ma a livello politico, a livello istituzionale, mi sembra che gli Stati Uniti si trovino in una situazione molto preoccupante e destinata ad aggravarsi, insomma, almeno questi sono i segnali, non solo per quello che riguarda la politica estera, che pure sta mostrando un lento declino, insomma, di quello che è il ruolo degli Stati Uniti. E mi sembra che queste tensioni, oltre che macellare degli interessi economici, siano anche un po', come dire, vanno un po' anche a cercare di appianare delle problematiche politiche interne, quindi la ricerca della tensione all'esterno nel momento in cui ci sono delle problematiche all'interno. Insomma, questo è uno schema che nella storia si può rintracciare in tanti casi, in tanti momenti. Il
Assolutamente,
passaggio
sono.
delle consegne tra Biden e Trump sicuramente come dire, sicuramente si può rilevare per quello che riguarda la politica interna, su cui ora non mi dilungherò, la politica interna degli Stati Uniti, naturalmente. Per quello che riguarda la politica internazionale e la strategia statunitense, ci sono stati sicuramente dei cambiamenti. Mi sembra che almeno in questa fase gli Stati Uniti abbiano rivolto tutte le loro attenzioni, o non tutte, ma insomma una parte consistente delle loro attenzioni alla Russia anziché alla Cina, insomma. Mentre anche mediaticamente, insomma, ascoltatori ricorderanno che Trump, quando trattava di questioni di politica, quando interveniva sulla politica internazionale, stigmatizzava sempre la Cina come arcinemico, in sostanza. Ci sono stati dei cambiamenti, almeno in parte, per quello che riguarda l'America Latina, per quello che riguarda l'Iran, insomma, sono successe delle cose, ma tuttavia mi sembra che se anche Trump, insomma, al di là di certe intenzioni, non avesse poi modificato in un modo così sostanziale la politica nei confronti, per esempio, della Federazione Russa, mi sembra che Biden sostanzialmente, se si vuole rilevare un cambiamento, si è tornato un po' al classico atteggiamento del Partito Democratico nei confronti della Russia, che poi era stato un po' anche quello di Obama, ecco.
Assolutamente. Senta Vezzosi, un'ultima domanda prima di lasciarci, lo dicevo nella premessa. La questione che rimane sempre un po' in secondo piano quando si parla delle strategie della geopolitica, soprattutto anche perché adesso siamo un po' alla fase muscolare con annunci di invio di truppe, addirittura Kiev che deve specificare a sua volta che insomma ci stanno, non si è arrivati a quell'escalation, per fortuna del conflitto, insomma, ma quindi di abbassare i toni con invece l'asse, come l'abbiamo ben spiegato nella nostra chiacchierata, Londra-Washington, che sta invece un po' premendo e sta forzando la mano. Il discorso dell'approvvigionamento energetico, soprattutto per quanto riguarda l'Europa occidentale, una parte della partita, leggendo anche il suo articolo sulla fionda, mi pare di capire che si giochi su questo su questo tema con la Russia che non vuole perdere appunto l'egemonia nell'approvvigionamento, nell'essere il fornitore principale dei gas, insomma, delle fonti di idrocarburi per l'energia di questi paesi, e invece l'America che vuole giocare un ruolo determinante nel strappare questa egemonia e, come dire, indebolendo dunque Mosca dal punto di vista economico e rafforzando ancora di più la dipendenza dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti per quanto riguarda gli idrocarburi, quindi aprendo anche nuovi scenari, nuove frontiere dal punto di vista economico. Insomma, guerra del gas, guerra degli idrocarburi, quanto è importante quando leggiamo nei giornali, insomma, in queste settimane, questa escalation muscolare che sembra tutto un gioco di militari, truppe, eccetera, eccetera, ma invece questa tematica quanto conta?
Direi sia decisiva, nel senso che tutte queste manovre militari sono in qualche modo, a mio avviso, funzionali alla ratifica di decisioni già in qualche modo assunte da parte di soprattutto della coppia Washington-Londra, ossia quelle di procedere con un altro giro di vite per quello che riguarda la guerra che si sta già combattendo da anni, che è la guerra economica sostanzialmente, ai danni della Federazione Russa. E naturalmente in questo l'atteggiamento sembra essere quello di andare a toccare il punto focale dell'economia russa, che è naturalmente quello che riguarda le esportazioni le esportazioni energetiche, quindi di idrocarburi, soprattutto verso l'Europa occidentale. Naturalmente, la Federazione Russa ha cercato quanto più possibile di contenere la propria dipendenza dall'esportazione di idrocarburi verso l'Europa occidentale, soprattutto compensando la riduzione di questa con un aumento dell'esportazione di idrocarburi verso la Cina, insomma, quindi c'è sicuramente un risvolto di questo tipo. L'altro elemento che è molto, a mio avviso, molto importante è un elemento, oltre all'aspetto appunto energetico e economico, un elemento di tipo simbolico, ossia che è relativo al riconoscimento della Russia come grande potenza, un fatto che gli Stati Uniti sostanzialmente rifiutano di accordare alla Federazione Russa. Addirittura alcuni degli ascoltatori sicuramente ricorderanno che qualche anno fa, durante la presidenza Obama, Barack Obama appunto disse pubblicamente che la Federazione Russa non era altro che una potenza regionale. Questo naturalmente può apparire un fatto così secondario, poco importante, ma in realtà questi elementi nel rapporto fra due grandi paesi come la Russia e gli Stati Uniti pesano e come, e mancare di riconoscere, al di là dell'aspetto formale, ma fattivamente lo status di grande potenza in un paese del genere, inevitabilmente crea contrasti e conflitti. E quelle tensioni, direi, permanenti con cui di fatto Londra e Washington stanno tenendo sotto scacco tutta l'Europa occidentale.
Assolutamente. Allora, Vezzosi, vedremo un po' come insomma, nei prossimi sviluppi di questo, come dire, risico internazionale nel quale noi giochiamo un ruolo no, secondario, purtroppo come importanza. Vedremo un po' giustamente gli sviluppi tra gli incontri tra Macron e Mosca, insomma, a cosa porteranno, ma secondario per quanto riguarda tanti, insomma, tanti tanti aspetti tra questo braccio di ferro tra l'asse Londra-Washington da una parte e Mosca dall'altra. Ovviamente, insomma, speriamo sempre di averla nostro ospite poi per darci un po' una guida su quello che sta succedendo nell'area.
Volentieri, grazie mille.
Allora, per il momento, dunque, questa puntata dell'ottavo giorno finisce qua. L'appuntamento è per il prossimo podcast. Non rimane che ringraziare e salutare l'analista e reporter Maurizio Vezzosi per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta. Dottor Vezzosi, grazie mille.
Grazie a voi.